Un grido nella notte. Tre vecchioni, a cui l'età e forse anche la consuetudine di star sempre assieme, hanno dato una somiglianza di fratelli. Stanno seduti tutto il santo giorno e, quando è bel tempo, anche gran parte della sera, su una panchina di pietra addossata al muro di una casetta di nuoro. Tutti e tre, col bastone fra le gambe, di tanto in tanto, fanno un piccolo buco per seppellirvi una formica o un insetto, o per sputarvi dentro, o guardano il sole per indovinare l'ora. E ridono e chiacchierano coi ragazzetti della strada, non meno sereni e innocenti di loro. Intorno è la pace sonnolenta del vicinato di Sant'Ursula. Le tane di pietra dei contadini e dei pastori nuoresi, qualche pianta di fico si sporge dalle muricce dei cortili e, se il vento passa, le foglie si sbattono l'una contro l'altra come fossero di metallo. Allo svolto della strada appare il Monte Ortobene, grigio e verde, fra le due grandi ali azzurre dei monti di Oliena e dei monti di Lula. Fin da quando ero bambina io, i tre vecchi vivevano là, tali e quali sono ancora adesso, puliti, grassocci, col viso color di ruggine arso dal soffio degli anni, i capelli e la barba d'un bianco dorato, gli occhi neri ancora pieni di luce, perle lievemente appannate nella custodia delle palpebre pienotte come conchiglie. Una nostra serva andava spesso, negli anni di siccità, ad attingere acqua ad un pozzo là accanto. Io la seguivo e mentre ella parlava con questo e con quello come la samaritana, io mi fermavo ad ascoltare i racconti dei tre vecchi. I ragazzi intorno, chi seduto sulla polvere, chi appoggiato al muro, si lanciavano pietruzze mirando bene al viso, ma intanto ascoltavano. I vecchi raccontavano più per loro che per i ragazzetti e uno era tragico, l'altro comico e il terzo, zio Taneddu, era quello che più mi piaceva perché nelle sue storielle il tragico si mescolava al comico e forse fin da allora io sentivo che la vita è così. Un po' triste e un po' rossa, come il cielo di quei luoghi, di quei lunghi crepuscoli d'estate, quando la serva attingeva acqua al pozzo e zio Taneddu, zio Giovanni e zio Predu Maria raccontavano storie che mi piacevano tanto perché non le capivo bene e adesso mi piacciono altrettanto perché le capisco troppo. Fra le altre ricordo questa, raccontata da zio Taneddu. Bene, uccellini, ve ne voglio raccontare una. La mia prima moglie, Franziska Portolu, tu l'hai conosciuta, vero, Juva? Eravate germanitos, cugino in terzo grado. Ebbene, era una donna coraggiosa e buona, ma aveva certe fissazioni curiose. Aveva 15 anni appena quando la sposai, ma era già alta e forte come un soldato, cavalcava senza sella e se vedeva una vipera o una tarantola erano queste che avevano paura di lei. Fin da bambina era abituata ad andare sola attraverso le campagne. Si recava all'ovile di suo padre sul monte e, se occorreva, guardava il gregge e passava la notte all'aperto. Con tutto questo era bella come un'immagine. I capelli lunghi come onda di mare e gli occhi lucenti come il sole. Anche la mia seconda moglie, Maria Barca, era bella. Tu la ricordi, Predu Marie? Eravate cugini, ma non come Franziska. Ah, come Franziska io non ne ho conosciuto più. Aveva tutta l'agilità, la forza, la salute. Era abile in tutto, capiva tutto. Non si udiva il ronzio di una mosca che ella non l'avvertisse. Ed era allegra, oh sì, fratelli miei, io ho passato con lei 5 anni di contentezza, come neppure da bambino. Ella mi svegliava talvolta quando la stella del mattino era ancora dietro il monte e mi diceva: «Su, Tanè, andiamo alla festa, a Gonare o a San Francesco o più lontano ancora fino a San Giovanni di Mores». Ed ecco, in un attimo balzava dal letto, preparava la bisaccia, dava da mangiare alla cavalla e via. Partivamo allegri come due gazze sul ramo, al primo cantare del gallo. Quante feste ci siamo godute! Ella non aveva paura di attraversare di notte i boschi e i luoghi impervi. E in quel tempo, ricordate, fratelli miei, in terra di Sardegna, cinghialetti a due zampe, ce n'erano ancora. Ma di questi banditi qualcuno io lo conoscevo di vista, a qualche altro avevo prestato servigio e insomma paura non ne avevamo. Ecco, Franziska aveva questo, che era quasi un difetto, non temeva nessuno. Era attenta ma indifferente a tutto. Ella diceva: «Ne ho viste tante in vita mia che nulla più mi impressiona. E anche se vedessi morire un cristiano, come le altre donne, non mi spaventerei». E non era curiosa come le altre donne. Se nella strada accadeva una rissa, ella non apriva neanche la porta. Ebbene, una notte ella stava ad aspettarmi ed io tardavo perché la cavalla m'era scappata dal podere ed ero dovuto tornare a piedi. Oh, dunque, Franziska aspettava, seduta accanto al fuoco, poiché era una notte d'autunno inoltrato, nebbiosa e fredda. A un tratto ella poi mi raccontò: un grido terribile risuonò nella notte, proprio dietro la nostra casa. Un grido così disperato e forte che i muri parevano tremare di spavento. Eppure ella non si mosse. Disse poi che non si spaventò, che credette fosse un ubriaco, che sentì un uomo accorrere, qualche finestra spalancarsi, qualche voce domandare «cos'è?», poi più nulla. Io rientrai poco dopo, ma lì per lì Franziska non mi disse nulla. L'indomani, dietro il muro del nostro cortile, fu trovato morto, ucciso, un giovane, un fanciullo quasi, Angelo Pinna. Voi lo ricorderete, il figlio 18enne di Antoni Pinna. E per questo delitto anch'io ebbi molte noie, perché, come vi dico, il cadavere del disgraziato ragazzo fu trovato accanto alla nostra casa, steso, ricordo bene, in mezzo ad una gran macchia di sangue rappreso, come su una coperta rossa. Ma nessuno seppe mai nulla di preciso. Sebbene molti credano che Angelo avesse relazione con una nostra vicina di casa e che siano stati i parenti di lei ad ammazzarlo all'uscita di un convegno. Basta, questo non ci importa. Quello che importa è che la perizia provò essere il malcapitato morto per emorragia. Aiutato a tempo, fasciata la ferita, si sarebbe salvato. Ebbene, fratelli miei, Questo terribile avvenimento distrusse la mia pace. Mia moglie diventò triste, dimagrì, parve un'altra, come se l'avessero stregata, e giorno e notte ripeteva, se io uscivo e guardavo, e alle voci che domandavano rispondevo, il grido è stato dietro il nostro cortile, il ragazzo si salvava. Diventò un'altra, sì, non più feste, non più allegria. Ella sognava il morto e alla notte udiva grida disperate e correva fuori e cercava e tremava. Invano io le dicevo, Franziska, ascoltami, sono stato io quella notte a gridare per provare se ti spaventavi. Un caso disgraziato ha voluto che nella stessa notte accadesse il delitto, ma l'infelice non ha gridato e tu non hai da rimproverarti nulla. Ma ella si era fissata in mente quell'idea e deperiva, sebbene per farmi piacere fingesse di credere alle mie parole e non parlasse più del morto. Così passò un anno. Ero io adesso a volerla condurre alle feste e a divagarla. Una volta, 2 anni circa dopo la notte del grido, la condussi alla festa dei Santi Cosimo e Damiano, dove una famiglia amica ci invitò a passare qualche giornata assieme. La sera della festa ci trovavamo tutti nello spiazzo davanti alla chiesetta. Erano gli ultimi di settembre, ma sembrava d'estate. La luna illuminava i boschi e le montagne e la gente ballava e cantava attorno ai fuochi accesi in segno d'allegria. A un tratto mia moglie sparì ed io credetti che ella fosse andata a coricarsi quando la vidi uscire correndo di chiesa, spaventata come una sonnambula che si sia svegliata durante la notte dopo una delle sue escursioni notturne. Franziska, agnello mio, che è stato? Che è stato? Ella tremava appoggiata al mio petto e volgeva il viso indietro guardando la porta della chiesa. La trascinai dentro la capanna e la adagiai sul giaciglio. E solo allora ella mi raccontò che era entrata nella chiesetta per pregare pace all'anima del povero Angelo Pinna, quando a un tratto, uscite di chiesa, alcune donnicciole di Mamoiada, si trovò sola, inginocchiata sui gradini ai piedi dell'altare. Rimasi sola, ella raccontava con voce ansante, aggrappandosi a me come una bambina colta da spavento. Continuai a pregare, ma all'improvviso sentii un sussurro come di vento e un fruscio di passi. Mi volsi e nella penombra, in mezzo alla chiesa, vidi un cerchio di persone che ballavano tenendosi per mano, senza canti, senza rumore. Erano quasi tutti vestiti in costume, uomini e donne, ma non avevano testa. Erano i morti, maritino mio, i morti che ballavano. Mi alzai per fuggire, ma fui presa in mezzo. 2 mani magre e fredde strinsero le mie. Ed io dovetti ballare, maritino mio, ballare con loro. Invano pregavo e mormoravo, Santu Cosimu abocadu, bogae minche dae mesu. Quelli continuarono a trascinarmi e io continuavo a ballare. A un tratto il mio ballerino di destra si curvò su di me e sebbene egli non avesse testa, io sentii distintamente queste parole. Lo vedi, Franzi, anche tu non hai badato al mio grido. Era lui, marito mio, il malcapitato fanciullo. Da quel momento non ci vidi più. Ecco il momento, pensavo, adesso mi trascinano all'inferno. È giusto, pensavo, perché io vivevo senza amore del prossimo e non ho ascoltato il grido di chi moriva. Eppure sentivo una forza straordinaria, mentre continuando a ballare sfioravamo la porta, riuscii a torcere fra le mie le mani dei due fantasmi e mi liberai e fuggii. Ma anche Lupinna mi rincorse fino alla porta e tentò di afferrarmi ancora. Egli però non poteva mettere piedi fuori dal limitare, mentre io l'avevo già varcato. Il lembo della mia tunica gli era rimasto in mano. Per liberarmi io slacciai la tunica, gliela lasciai e fuggii. Marito mio bello, io muoio, quando sarò morta ricordati di far celebrare tre messe per me e tre per il povero Angelo Pinna. E va a guardare se trovi la mia tunica, prima che i morti me l'abbiano a ridurre in lana scaldata. Sì, uccellino, concluse il vecchio zio Taneddu. Mia moglie delirava, aveva la febbre e non stette più bene e morì dopo qualche mese, convinta di aver ballato con i morti, come spesso si sente raccontare. E, cosa curiosa, un giorno un pastore trovò davanti alla porta di San Cosimo un mucchietto di lana scardata, e molte donne credono ancora che quella fosse la lana della tunica di mia moglie, ridotta così dai morti. Sì, ragazzini che state lì ad ascoltarmi con occhi come lanterne accese, il fatto è stato questo, e quel che è più curioso, sì, ve lo voglio dire, è che il grido lo feci io davvero quella notte, per provare se mia moglie era indifferente, come la affermava. Quando essa fu morta, feci dire le messe, ma pensavo anch'io, se non urlavo quella notte malaugurata, mia moglie non moriva, e mi maledicevo. E gridavo a me stesso, che la giustizia ti incanti, che i corvi ti piluchino gli occhi come due acini d'uva. Va alla forca, Sebastiano Pintore, tu hai fatto morire tua moglie. Ma poi tutto passò, dovevo morire anch'io. Fratelli miei, ragazzini miei, e tu, occhi di lucciola, Graziedele, che ne dici? Non ero una donnicciola io, e d'altronde morrò lo stesso. Quando Dio Cristo, Signore nostro, comanda.